11 e 3 minuti, una buona giornata a tutte e a tutti da Radio Popolare, questa è Pubblica, le Liguori. Martedì 5 dicembre. Come lo vogliamo chiamare se non un gigantesco conflitto di interessi? È un po' come l'incendiario a capo della conferenza contro la diffusione degli incendi. Eppure il presidente della COP28, la conferenza dell'ONU sul surriscaldamento del clima che è in corso a Dubai, non teme conflitti. Anzi, come sapete, ha rilanciato. Sultan Al-Jaber, oltre a presiedere COP28, è anche il capo della compagnia petrolifera nazionale degli Emirati Arabi Uniti, la Abu Dhabi National Oil Corporation. Attivisti ed esperti del clima gli hanno chiesto di dimettersi, ma lui, Sultan Al-Jaber, come nella migliore tradizione ministeriale italiana, ha declinato l'invito ad andarsene, anzi, come dicevo, ha rilanciato. Che cosa ha detto? Aperte le virgolette. Non esiste alcuna scienza che indichi che sia necessario ridurre i combustibili fossili per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. D'altra parte, la loro eliminazione, anche graduale, non consentirebbe lo sviluppo sostenibile, a meno che non si voglia riportare il mondo nelle caverne, dice Al-Jaber. E allora? Niente da fare, Sultan Al-Jaber resta al suo posto. Ieri tra l'altro ha anche cercato di usare quella che appare la più classica delle scuse, no? Sono stato frainteso, volevo dire che l'abbandono dei combustibili fossili è essenziale e che non ci riporterà al mondo delle caverne. Resta che Al-Jaber il suo posto da presidente di COP28 se lo tiene ben saldo, dimostrando che anche in questo caso ha vinto, ho detto in maniera molto terra terra, il potere dei soldi, dei grandi capitali che questi soggetti sono in grado di mobilitare e che condizionano, nella migliore delle ipotesi, la definizione delle regole, le politiche dei governi. Forse qualcuno lo ricorderà, ne parlavamo ieri, è un po' come sta succedendo con l'intelligenza artificiale. I grandi del settore, Elon Musk, Bill Gates, Sam Altman e gli ex boss di Google e delle altre big tech premono per partecipare alla definizione delle regole del loro stesso settore, anzi vogliono dettarle loro le regole. Illuminante per la chiarezza quanto ci diceva ieri il grande esperto di media comunicazione come Derek De Kerckhove, l'allievo di Marshall McLuhan. Che cosa diceva ieri De Kerckhove? Questi americani, riferendosi ai padroni delle big tech, vedono solo i soldi e niente di più, si fottono altamente della politica perché la controllano. Zuckerberg ha detto: noi siamo come i governi, perché tanto le politiche le facciamo noi, così diceva Derek De Kerckhove. E allora che ne sarà degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, di contenimento dell'aumento della temperatura entro 1,5 gradi rispetto appunto ai livelli di prima della rivoluzione industriale? Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha detto un paio di giorni fa: siamo intrappolati in un ciclo mortale. Il ghiaccio riflette i raggi del sole. Quando svanisce, più calore viene assorbito nell'atmosfera terrestre e questo significa più riscaldamento, che significa più tempeste, inondazioni, incendi e siccità in tutto il mondo. E sapete che cosa ha risposto a queste parole del segretario generale dell'ONU, il presidente di COP28, Al-Jaber, in un'intervista al Guardian? Aperte le virgolette, e qui finiamo con le citazioni. Se i combustibili fossili sono al centro del problema, allora forse un uomo al centro di quell'industria che ne conosce i meccanismi è forse la persona giusta, che conosce appunto tutti i meccanismi e quella che può permettere di superare l'impasse globale. Fine della citazione. Do il benvenuto e saluto con piacere al professor Stefano Mancuso. Buongiorno.
Buongiorno.
Il professor Stefano Mancuso insegna all'Università di Firenze, è botanico, saggista, dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale e il suo ultimo libro si intitola Fitopolis, la città vivente, ed è pubblicato dalla Terza. Finiremo per parlare anche di questo libro, ma professore, noi ci siamo collegati negli ultimi secondi, quindi lei probabilmente ha perso la mia introduzione, niente di che, però la questione è ovviamente la riunione in corso a Dubai di COP28 e quel presidente in conflitto di interessi, il grande petroliere che dice attenzione qua, se vogliamo anche perdere il contatto con i combustibili fossili rischiamo di tornare indietro ai tempi delle caverne. Professore, gli incendiari chiamati a spegnere l'incendio, la politica la fanno i grandi interessi planetari che vanno in una direzione opposta a ciò che si dovrebbe fare. Siamo un po' all'anno zero, che cosa ne pensa?
Beh, penso che ha perfettamente ragione. Purtroppo questa l'uscita improvvida del presidente della COP ha provocato un danno straordinario, nel senso che da una parte ha reso evidente a tutti quanti che queste COP sono ormai soltanto poco più che una vetrina dove tentare di fare del greenwashing a livello nazionale, e dall'altra è un danno straordinario, perché sentire il presidente dell'azione sul clima della COP dire che la scienza non ha mai detto nulla contro i combustibili fossili è veramente ribaltare la realtà. La questione reale è che l'anidride carbonica, io insisto da anni su questo punto come unico guida, unico dato da controllare, l'anidride carbonica continua ad aumentare anno dopo anno, paradossalmente non solo non diminuisce ma neanche rallenta nell'aumento, anzi l'aumento è sempre maggiore, cioè noi ogni anno produciamo più anidride carbonica di quanta ne producevamo l'anno precedente. Ora, come si può pensare di avere un futuro felice continuando a produrre ogni anno più anidride carbonica dell'anno precedente? È qualcosa che sfugge realmente alla mia personale comprensione, ma davvero anche a quella unanime della scienza. Quando dico unanime, vorrei davvero sottolinearlo, il fatto che esista qualcuno che ogni tanto dica che il riscaldamento globale non è dovuto all'uomo, e stanno, diciamo, nella normale presenza di anomalie. Cioè, per capirci, Science qualche tempo fa ha chiesto un parere, diciamo, a un numero molto elevato di scienziati, e c'è stata la quasi unanimità su questo punto. Io le faccio un esempio: se chiedessimo allo stesso numero di scienziati che cosa ne pensa della teoria della relatività di Einstein, troveremmo un numero di persone dissenzienti superiori rispetto al fatto che il riscaldamento globale è di origine antropica. Allora, detto questo, quindi è anche seccante e noioso, la scienza sa questo ormai da 150 anni, non da ieri. Continuare a discutere di questi argomenti, essendo tirati in ballo come scienziati, cercando in qualche maniera di disseminare zizzani o di nascondere le reali responsabilità, sta diventando, inizialmente era semplicemente un fastidio, ora sta diventando un enorme problema.
Certo, prego, prego, concluda un momento.
No, perché io credo che non ci sia mai stato davvero nella storia dell'umanità uno scollamento così elevato fra ciò che la scienza pensa e ciò che invece viene normalmente percepito dalla cittadinanza comune.
Allora, la cosa che le chiedo è se questa negazione, questo decidere rinvia verso il futuro, che appartiene un po' a una buona parte della classe dirigente di questo pianeta, sia soltanto questione di cecità, no? Di visione, di conoscenza scientifica, o invece sia anche il frutto di un calcolo iperrazionale, quell'avidità che alimenta, no? La massimizzazione dei guadagni. Possiamo immaginare quale possa essere l'obiettivo del presidente Al-Jaber da questo punto di vista. Cosa pensa?
Certamente da questo punto di vista io non ho alcun dubbio che Al-Jaber sappia esattamente come stanno le cose, cioè che non ci sia, non è neanche immaginabile che oggi una persona nella sua posizione non conosca le posizioni, che cosa dica la scienza a proposito di queste. E quindi ha perfettamente ragione, è semplicemente un avido tentativo di continuare a lucrare su praticamente ciò che renderà realmente il nostro futuro qualcosa di pericoloso, di difficile. E fra l'altro, come al solito, su chi lucrano queste cose? Su chi vanno a incidere? Chi è che soffrirà e che già oggi soffre del riscaldamento globale? Sicuramente non i ricchi petrolieri, i deboli, i fragili, i poveri, sono loro quelli che avranno le ripercussioni peggiori da questo punto di vista, coloro che già oggi abitano in luoghi del pianeta che sono al limite dell'abitabilità. E nei prossimi 50 anni ci sono alcuni modelli serissimi che dicono che intorno al 18% del pianeta non sarà abitabile per estremi termici, perché farà troppo caldo. Su questo 18% di terra ci abitano oggi 2 miliardi di persone. Dove andranno queste 2 miliardi di persone? Allora, questo è il futuro. Quando sentiamo delle persone dire che non usare i combustibili fossili ci riporterà all'età della pietra, dovremmo rispondere unanimemente tutti quanti che è l'incontrario. Continuare a utilizzare combustibili fossili fra qualche decennio riporterà gran parte del pianeta in una condizione di dramma e di povertà come non abbiamo visto da tanto.
Professor Mancuso, lei sulla questione del surriscaldamento del clima e su come combatterlo ha una proposta forte e che ci ha fatto conoscere in diverse occasioni nel corso di questi anni. Lei ha raccontato più volte che per evitare il surriscaldamento, per lenirlo il surriscaldamento del clima, sarebbe di grande aiuto quella che lei chiama la messa a dimora, no? Di tantissime piante, il numero massimo possibile. Ora vorrei vedere con lei, prima dei benefici delle piante, come le piante soffrono questa condizione, al di là dei casi più estremi e immaginabili, no? Quello della siccità e quello delle inondazioni, professor Mancuso.
Le piante, da una parte devo dire fortunatamente, proprio per il fatto che sono degli esseri sessili stanziali, cioè che non possono spostarsi nel corso della loro vita, hanno messo in atto una serie di prerogative, di capacità di adattamento che direi sono superiori a quelle degli animali. Detto questo, ovviamente i cambiamenti dell'ambiente sono talmente drastici e veloci che da essere fuori portata anche per dei campioni come le piante. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo quello che è un po' sotto gli occhi di tutti. Le piante migrano da un luogo all'altro del pianeta, quindi cambiano il loro areale sia in latitudine, quindi si spostano sempre di più verso il nord, che in altitudine, si spostano sempre di più verso l'alto, per cercare di resistere al riscaldamento globale. Noi questo lo stiamo vedendo da tanti decenni nelle specie naturali, nelle specie selvatiche, ma lo vediamo anche, e probabilmente questo è più noto al grande pubblico, nelle specie coltivate. Oggi praticamente abbiamo quest'anno, da qualche anno abbiamo delle buone produzioni di vino in Svezia. I grandi produttori del Bordeaux acquistano terreni nel sud dell'Inghilterra da tempo, quindi c'è uno spostamento verso il nord abbastanza chiaro e rilevante di qualunque tipo di coltivazione. Che ne so, ormai in Italia l'olivo lo si coltiva dappertutto, non c'è un solo luogo d'Italia che no, dove non si coltivi più l'olivo, quando fino a 30 anni fa il limite nord era l'Appennino che separa la Toscana dall'Emilia. Quindi sono delle modifiche straordinariamente veloci. Quello che colpisce, sa, è che le piante, come gli animali, che non hanno confini e che se ne fregano molto delle barriere, rispondono ai cambiamenti climatici, all'emergenza climatica, al riscaldamento globale, utilizzando la prima risposta, la più immediata, la più efficiente che la natura ha messo a disposizione degli esseri viventi, che è quello di migrare, spostarsi, andare dove le condizioni ambientali sono migliori. Noi lo stiamo vedendo in tutti gli esseri viventi, cioè animali, funghi, insetti, piante, tutti si stanno spostando cercando condizioni ideali, ed è paradossale che noi praticamente vietiamo a noi stessi la prima arma per rispondere al riscaldamento globale, che è spostarci.
Professor Mancuso, c'è un'altra questione che adesso voglio vedere con lei, appunto il beneficio che lei più volte appunto ha dimostrato, ha fatto conoscere nei suoi incontri, nei suoi libri, e cioè che le piante servono, più se ne piantano e meglio è, più se ne piantano nelle città, le città occupano una porzione piccola, no, della superficie del nostro pianeta, non arrivano al 2%, producono però un sacco di anidride carbonica, quasi l'80%, le città producono un sacco di rifiuti, l'80% di tutti i rifiuti. Questi sono dati che io ho trovato attraverso le sue parole, Stefano Mancuso, e il punto è, nelle città, pensiamo, ciascuno immagini la propria città, dove le mettiamo le piante?
Beh, questa è un'ottima idea ed è proprio uno dei punti che sollevo nel libro, perché quando sentiamo oggi praticamente qualunque amministrazione parla di mettere a dimora piante, ma i numeri di cui si parlano sono numeri incredibilmente bassi, o qualche migliaia di piante quando va bene. Beh, non sono questi i numeri di cui abbiamo bisogno, noi abbiamo bisogno di milioni di alberi. E allora dove li mettiamo? Quando guardiamo una città dovremmo capire come è fatta una città, come è occupato lo spazio di una città, e se ci accorgiamo che dal 20 al 40% dello spazio di una città è occupata dalle strade. E ora noi abbiamo perso anche la cognizione di che cosa sia una strada. Per noi la strada ormai è un luogo adibito al traffico delle macchine, ma non è sempre stato così. Noi non abbiamo costruito le nostre strade per farci passare sopra le macchine. Un secolo fa le strade erano una cosa ben differente, erano un luogo sociale in cui si stava insieme, si camminava, si vendeva, i bambini giocavano. Se lei guarda non le foto delle nostre città, ma le foto di città enormi come New York della fine dell'Ottocento, si vedrà che le strade erano dei luoghi iperfrequentati, non erano il luogo delle macchine.
La regola era camminare per strada, non l'eccezione.
Esattamente. Se c'era qualcuno che camminava sui marciapiedi, non è che lo faceva perché era obbligato, semplicemente perché era più pulito camminare, cioè ci si sporcava di meno, c'era meno fango, meno polvere. Ma la regola era: le strade servono per camminarci, sono il luogo principe della socialità delle persone. Ecco, nel giro di un secolo oggi le strade sono diventate il luogo delle macchine, addirittura è vietato, noi non possiamo camminare per le strade. Che cosa propongo? Nel libro racconto come siamo arrivati velocemente a questa situazione. E cosa propongo? Io propongo che una quantità significativa delle strade venga deimpermeabilizzata, cioè venga sottratto al traffico veicolare, venga tolto l'asfalto o qualunque tipo di superficie la ricopra, e al loro posto vengano messi alberi, piante, e questi diventino dei luoghi in cui si può continuare a camminare, ad andare in bicicletta, andare con i pattini, andare con quello che le pare, tranne che con i veicoli a motore. Quando oggi, e lo so che può sembrare un'idea un po' utopistica, ma io credo in realtà che sia un'idea estremamente pratica e che andrebbe messa in atto il prima possibile. A coloro che pensano che questa roba sia inattuabile, dico andatevi a guardare le foto delle nostre città di 40, di 30, 40 anni fa, con le nostre piazze principali, che ne so, Piazza del Duomo a Milano, Piazza Pitti a Firenze, Piazza del Popolo a Roma, Piazza Plebiscito a Napoli, completamente coperte di macchine. Sono degli enormi parcheggi a cielo aperto. Noi oggi ce lo siamo dimenticato, ma io davvero vi invito, andate a riguardare quelle foto.
E quelle foto, professore, le ho viste, Piazza del Plebiscito è un'immagine della mia infanzia e in effetti me la ricordavo proprio così, si faceva lo slalom tra le macchine in quella piazza.
Esatto. Oggi è per noi è inimmaginabile che alcune, appunto, che le piazze più significative del nostro paese fossero coperte dalle macchine. Eppure, se qualcuno avesse detto, guarda, 30 anni fa dovremmo togliere le macchine dalle piazze, sarebbe stato preso per pazzo. Ecco, la mia previsione, io predico che fra 20-30 anni noi guarderemo indietro alle nostre città, alle strade delle nostre città coperte di macchine, di traffico, per il traffico autonomo veicolare, e impallidiremo, penseremo com'era possibile che fossimo talmente ciechi, talmente barbari da permettere una cosa del genere. Prima lo capiamo, meglio sarà per il nostro futuro.
Professor Stefano Mancuso, io la ringrazio molto per essere stato qua con me, anche perché il suo racconto ha fatto cenno al tema, appunto, che viene poi sviluppato nel dettaglio di Fitopolis, la città vivente. Il capitolo 8 è quello qui in cui si racconta l'evoluzione delle strade, anche quel pezzo di racconto mi ha colpito, io la ringrazio. Professore, mi sono venute in mente immagini, pensando a noi, le rubo gli ultimi 30 secondi, no? Nei giorni scorsi abbiamo sentito parlare di questa società italiana assimilabile quasi ai sonnambuli, no? Da parte del sì. Censis, e dall'altro fa venire in mente quel pensiero della notte invece ai nottamboli, quelle di quel bravissimo, eccezionale artista americano Edward Hopper, quei personaggi in quel diner di New York notturno dove tra di loro non si parlano, quasi non si guardano, e allora quella insonnia della incomunicabilità insieme a quel sonnambulismo che ci fa muovere in maniera automatica ma poco coscienti. Dove siamo, professor Mancuso, e con questo la saluto.
Beh, io che capisco perfettamente, ho letto anch'io questi report e sono veramente impressionanti, cioè il fatto che noi ormai sembriamo, la società italiana sembra aver perso anche la capacità di rispondere, di combattere, di avere un'idea di futuro. Dovremmo riiniziare con l'educazione, soprattutto spiegare a tutti quanti che questo che si può benissimo cambiare e che questo cambiamento ci porterebbe verso una società molto più bella e luoghi più felici dove vivere. Non è qualche cosa che dovrebbe portare a privazioni e a dolore, ma veramente a felicità e a un ambiente sereno. Quindi facciamolo, è un bel futuro, non è nulla di cui preoccuparsi.
Grazie Stefano Mancuso e a presto.
A presto, grazie a lei.
Stefano Mancuso, botanico, saggista, insegna all'Università di Firenze, dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale, questo suo ultimo libro a cui abbiamo fatto riferimento nel corso della conversazione, si intitola Fitopolis, la città vivente, ed è pubblicato dalla Terza. E su queste ultime considerazioni del professor Mancuso noi ci salutiamo, chiudiamo qui la trasmissione, sono le 11:27, la linea adesso passa a Calt, Ira Rubini. Ci risentiamo domani alle 11, come sempre una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!